www.radiogio.it e la storia continua. Il miracolo di San Gennaro. Mentre la peste travagliava crudelmente questa città, il popolo napoletano, riunitosi il 12 e 13 settembre del 1527 nella chiesa di Montevergine per la festività di San Gennaro, fece voto al suo protettore di erigergli una cappella con la spesa di ducati 10.000, purché intercedesse per la cessione del contagio. Il voto del popolo fu presentato agli ufficiali municipali. Ma proseguendo le sventure della città, a prima pietra, una cappella non fu gettata che il 7 giugno 1608 e fu seguito il disegno del padre Francesco Grinaldi. L'opera riuscì splendida veramente, alla bontà dell'architettura, congiungendo la varietà di pregevolissime pitture e la prodigiosa ricchezza degli ornamenti. Se non che il voto per erigere la Cappella del Tesoro, come fu chiamata, era stato di soli ducati 10.000, e infatti poi vi si spese 1.000.000 di ducati. Dietro l'altare maggiore di questa cappella, in due cellette foderate di lamine d'argento con le porticine dello stesso metallo, si conservano in una il busto d'argento dorato, la cui testa racchiude il teschio di San Gennaro, e nell'altra sangue in due ampolle di vetro. Le doppie chiavi di queste due cellette si servono l'una all'arcivescovo e l'altra da un deputato che in questo ufficio fa le veci del re. Oggi questo è il principe di Sirignano, colonnello della Guardia Nazionale. L'opera del busto, assai pregevole, è dei primi anni del XIV secolo e la base del 1608. Il busto è coperto di un piviale rosso ricamato ad una gran collana di gioie che gli scende sul petto, composta dalle offerte dei divoti. Da questa collana pendono i doni fatti in varie congiunture dai sovrani. Venia di Carlo III di Borbone, della regina Maria Amalia, di Francesco I, di Maria Carolina, la feroce austriaca, dalla buona Maria Cristina di Savoia, di Giuseppe Bonaparte e financo di Vittorio Emanuele. La mitra che copre la testa è d'argento dorato ed è tempestata da 3.690 gemme, fra diamanti, smeraldi, rubini, legate dall'orefice Mastro Teglia nel 1713, a spese della città e del popolo. Le ampolle di vetro, che contengono il prezioso sangue, sono chiuse ermeticamente in una teca d'argento e collocate in un piccolo ma magnifico tabernacolo di questo stesso metallo dorato, di stile gotico, con ornamenti a trafori e una ghirlanda di rose. Le due ampolle sono di varia grandezza, una è lunga e stretta, larga 3 o 4 centimetri e l'altra 15. L'altra ha la stessa altezza ma è tonda, o meglio ovale, del diametro di 10 centimetri circa. La piccola ha macchie rossicce, ma nulla di condensato e non serve a nulla nel miracolo. La grande, al contrario, contiene la materia miracolosa. Fin dalle prime ore della mattina del settembre si trasportano sull'altare maggiore le ampolle e il busto. È necessario che le due reliquie, il teschio e il sangue, siano vicine perché il miracolo abbiano luogo. Il busto si pone a sinistra e il reliquiario nel mezzo. E vi dirò esattamente quello che vidi. La cappella del tesoro era stipata di gente d'ogni condizione. Parecchi erano saliti nelle nicchie e sui basamenti delle colonne, si erano aggrappati ai cancelli per meglio vedere. La calca era tanta che un drappello di guardie nazionali era stato messo alla porta per impedire che nuova gente entrasse. Presso l'altare, quasi sui gradini di esso, accanto al busto, erano le comari di San Gennaro. Sono donne del popolo che si dicono discendere da una paralitica guarita da San Gennaro. Formano una specie di confraternita. Parlano con molta familiarità al santo da cui si credono particolarmente protette. E in cambio della protezione che ne ricevono, lo difendono unguibus et rostro da chiunque osasse dubitare la sua potenza. Guai se alcuno si permettesse di sorridere nella chiesa mentre invocano al miracolo. L'anno scorso, quei giovani che abbiano la prudenza di non guardare il portento con tutta la voluta contrizione, per poco non furono accoppati alle porte del Duomo e per più giorni portarono sul volto le tracce delle unghie aguzze delle comari di San Gennaro. Erano circa 30, vecchie, giovani, quasi tutte poveramente vestite, tutte plebee e parevano comandate da una di loro, dalla pelle nera, dal naso camuso, che dirigeva le orazioni e spesso imponeva silenzio o sollecitava sola il santo. Le loro preci non erano seguite, erano esortazioni ora umili, ora più vivaci, accompagnate da sospiri, da gesti di supplicazione, spesso di lacrime, miste a credi, Ave Marie o Gloria Patri. San Gennaro, patrono di Napoli, vescovo e martire, fa presto, fa il miracolo, mostra che ami veramente i figli tuoi. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. San Gennaro, non temere, Padre nostro, Padre di Napoli. Fallo il miracolo, farlo per le piaghe di Gesù, Ave Maria, eccetera, eccetera, eccetera. I canonici intanto recitano il credo, leggono salmi e orazioni, lo strepito cresce nella cappella e di tratto in tratto uno dei canonici prende l'ampolla e la capovolge per mostrare che il miracolo non è fatto. A questo atto grida. Discordie violente partono da tutte le parti della cappella, ma soprattutto dalle comari di San Gennaro, finché l'ampolla è agitata. San Gennaro, bello, fallo, fallo. Iammo, iammo, Vergine Santa, va tu a digli fa presto. Vacci tu pure, Maria Cristina di Savoia. Come più avanzava l'ora, così le comari diventarono più insistenti, più agitate, si gettavano in ginocchio, sollevavano le braccia al cielo, gridavano, piangevano, strepitavano. Intanto io guardavo attento alla materia contenuta nell'ampolla. Era bruna, nerastra e evidentemente affatto condensata o solida. Questa aspettazione, fra le orazioni del clero, fra le grida delle donne durò circa 3 ore. Poi, a un tratto, il celebrante, il chierico e le persone inginocchiate presso l'altare fecero un movimento e un campanello suonò a distesa. La liquefazione facevasi, era fatta. Le donne misero un grido, da una tribuna squillarono le trombe e al canto del Te Deum tutti cominciarono a baciare la reliquia. Vidi io stesso chiaramente il mutamento avvenuto in quella che si dice miracolosa materia. Ora, quando il celebrante agitava l'ampolla, un liquido rossastro, ma sempre bruno, seguiva tutte le inclinazioni a cristallo. Dovrei ora riferirvi tutte le ricerche immaginate per la composizione del sangue. Coscienziosamente studiando tutte quelle che sono a mia conoscenza, io non credo che nessuna soddisfaccia pienamente. è indubitato che l'ampolla, mentre ha luogo il prodigio, è esposta a un certo calore, sia quello dei ceri che spesso le si avvicinano, sia quello delle mani, sia quello dell'aria riscaldata da tanti aliti. Ma pure questo calore è assai leggero. Ora, tutte le composizioni suggerite, sia quelle del grasso mescolato a carminio e etere, sia quello della calce viva con etere, sia altre, vogliono un calore più sensibile. Lasciando dunque da banda il convincimento morale che non in tutti può essere uguale, io penso che una spiegazione fisica, evidente, incontrastabile del miracolo di San Gennaro non esista. www.redigio.it e la storia continua.